Minuti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi, conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati, nuova puntata di Centrale Sport. Ci ritroviamo a distanza di 48 ore dalla sesta sconfitta casalinga del Nardò. L'inizio del girone di ritorno aveva lasciato sperare che finalmente questa squadra potesse lanciare l'assalto alla zona playoff, invece poi dopo quella serie di risultati utili interni è giunta la sconfitta di Andria e domenica scorsa questa sconfitta casalinga con il Manfredonia. Una partita che era destinata allo 0-0, una partita in cui sostanzialmente i portieri non erano mai stati chiamati in causa in maniera seria né da una parte né dall'altra. Poi sapete quell'azione, quel blitz improvviso di Sepe sulla fascia sinistra, Nardò che si è trovato impreparato anche perché stava effettuando il forcing finale alla ricerca del vantaggio. E poi Iurilli, questo giovane che era subentrato ad inizio ripresa, si è ritrovato completamente libero di calciare a rete. Per il Nardò siamo tornati ai vecchi tempi, quelli delle sconfitte casalinghe, erano state 5 nel girone d'andata, e con il Manfredonia appunto c'è stata la sesta sconfitta interna della stagione. Parleremo di questo naturalmente con Fernando Pero.
Buonasera, buonasera a tutti.
Il nostro ospite in studio questa sera invece è il giovane attaccante del Nardò, Alessio Piazza.
Salve, buonasera a tutti.
Sapete che purtroppo Alessio in questo momento non può dare il suo contributo ai compagni perché si è procurato un infortunio in allenamento. E infatti...
che novità.
Infatti a proposito di infortuni bisogna aggiungere che domenica scorsa poi c'è stato anche un nuovo infortunio per Addae, che naturalmente ha complicato ulteriormente una gara che, come dicevamo martedì scorso, si è rivelata una gara estremamente complicata, no? Perché queste squadre in lotta per la salvezza comunque sono squadre sono squadre compatte, organizzate, che hanno giocatori anche dallo spessore tecnico non indifferente, dicevamo degli ex del Nardò nel Manfredonia, Sepe, Montinaro, Calemme, insomma tutta gente comunque
Caputo
che sa il fatto suo, quindi non si può mai pensare di andare a vincere facilmente contro queste squadre, e così è stato, Fernando.
Voglio dire, la sconfitta è uno dei 3 risultati, no? A disposizione delle partite di calcio. Il fatto che le statistiche dicano che sia la sesta sconfitta chiaramente lascia amareggiati, meno male che fa da contraltare l'altrettante 6 vittorie fuori casa, quindi diciamo che è una stagione che alla fine disegna un equilibrio delle prestazioni molto strano perché voglio dire, i punti fuori casa sono superiori a quelli realizzati in casa, però io non voglio essere sempre il difensore assoluto delle situazioni, e mi associo a dire che la partita è stata brutta. Non ho modo per pensarla diversamente o per arrampicarmi sugli specchi, perché la partita ha rasentato a tratti la noia però non c'è stata quel pepe, quella vivacità, quella bellezza nel vedere la partita che poteva, diciamo, dare delle emozioni improvvise o vivere anche di episodi. Voglio dire, sono mancati anche gli episodi, tolgo proprio sporadiche conclusioni nello specchio di porta, non ricordo onestamente interventi del portiere del Manfredonia, e questo chiaramente mi dispiace. Io mi auguro che sia solamente un episodio nel tratto finale del campionato, perché adesso siamo veramente nelle ultime partite decisive, soprattutto decisive per chi come il Manfredonia è venuto a Nardò col chiaro intento di non perdere, poi accada quel che accada. Il Manfredonia si è visto che non voleva perdere, perché sul punteggio di parità il portiere se la prendeva comodissima, quindi era indice di una volontà e di un disegno di spogliatoio per dire accontentiamoci del pareggio a Nardò che per noi è oro colato. Poi capitano quelle situazioni in cui eravamo in quattro nel cuore della difesa, però siamo stati beffati da questo cross perfetto da parte di Sepe e da questa incursione in profilo da parte di Sepe. Sepe che secondo me è stato uno dei migliori della partita insieme al centrocampista di colore del Manfredonia. Mi è piaciuto parecchio, ma non perché abbia fatto cose stratosferiche, ma perché aveva un senso della posizione di ambo. Ok. Questo è stato il Manfredonia, una squadra ostica, e si sapeva, loro dovevano muovere la classifica, venivano da una settimana molto amara, sia dal punto di vista dei risultati, sia dal punto di vista della scure del giudice sportivo, e sia dal punto di vista interno di gestione vera e propria, perché insomma mi hanno confidato gli amici dirigenti di Manfredonia che non è stata un preliminare alla gara proprio perfetto e tranquillo, e quindi la temevano molto questa partita di Nardò, però allora è andata bene. Noi abbiamo premuto sull'acceleratore nei minuti finali, si è visto che Nardò aveva quella forza dei nervi più che altro per non chiudere questa partita nella noia totale, e quindi ha cercato di sbloccarla. Non ci siamo riusciti, pazienza.
Sì, naturalmente c'è da dire che poi quello che è l'andamento della gara spesso incide su non solo sul risultato finale ma anche sulla prestazione, perché se riandiamo indietro poi di 15 giorni non è che la gara con Costa d'Amalfi fosse stata granché diversa, no, almeno nella fase iniziale.
Sì.
Però poi trovato il gol con Lucas, sì, naturalmente era cambiato tatticamente, il copione tattico della partita era cambiata, si era aperta e Nardò era riuscito poi a rendersi
magari anche
più.
Se il Manfredonia avesse segnato prima poteva essere una partita molto diversa, però questo è il calcio, insomma, no? Cioè, tu cerchi di vincerla, di far valere la forza tecnica della squadra, però poi situazioni di infortuni di calciatori a mezzo servizio, di indisponibilità, perché ci abbiamo ancora, oltre ad Alessio, ci abbiamo Calderoni fuori, senza citare il lungo degente Ciracì. Voglio dire, Ciracì è ancora under in questo campionato, ne ricordiamo solo le fattezze per via dei JPEG su internet, no? per cui non è che possiamo gridare una stagione favorevole da questo punto.
No, poi approfondiremo poi successivamente magari nel corso della trasmissione anche il discorso relativo alla rosa, che con questo infortunio di Addae, che presumo sarà abbastanza lungo, no? La rosa diventa davvero cortissima, le alternative cominciano a scarseggiare, praticamente non ce ne saranno più a livello di centrocampo.
Dobbiamo attingere dalla juniores. Io sarò, come posso dire, controcorrente o in antitesi alle idee di chi non segue il settore giovanile. Noi abbiamo dei giovani molto molto interessanti, anche con capacità di regia, di cabina di regia nella juniores. Chissà che non siano delle occasioni nella sfortuna, no? perché questi ragazzi vengono aggregati.
Sì, ascoltiamo adesso anche il parere del nostro ospite, che naturalmente, come dicevamo, ha seguito la gara di domenica scorsa dalla tribuna, perché lo ricordiamo, hai riportato un infortunio alla spalla in allenamento.
Sì, una lussazione alla clavicola.
Questo mi pare prima dell'ultima gara casalinga col Costa d'Amalfi. Mm-hmm. E mi sa, insomma, che anche per te i tempi di recupero non sono brevi.
Sì, guarda, mi è arrivata appena ieri la notizia che comunque ho fatto la risonanza di controllo e non c'è comunque nulla di gravissimo, ecco, di quello che comunque si pensava. Quindi prossima settimana dovrei togliere il tutore, poi dovrei piano piano riaggregarmi alla squadra e vedere un attimino come va anche nel mio, come va col dolore, ecco,
sì,
questo
per renderti conto sul campo,
sì,
poi
esatto,
di quali possono essere i tempi di recupero.
Esatto, esattamente.
Ti presento brevemente a beneficio dei nostri radioascoltatori più distratti, quelli che non stanno sempre su Transfermarkt a scoprire quelle che
come
sono.
Senti alla piazza.
Sì. Esatto. E facciamo questo gioco di parole. Allora, Alessio Piazza, innanzitutto, è siciliano di Agrigento, almeno nato ad Agrigento.
Di Porto Empedocle.
Porto Empedocle, perché una volta si nasceva nel comune di residenza, adesso non è più così, naturalmente si nasce in ospedale, quindi
le famose levatrici.
E quindi quello che c'è scritto sulla carta d'identità non sempre poi è effettivamente il comune di residenza.
Succede anche a noi adesso.
E infatti anche per questo siamo più sensibili a questo argomento. Quindi sei di Porto Empedocle, che naturalmente è una bellissima località della provincia di Agrigento. Naturalmente la tua carriera è iniziata nel settore giovanile del Palermo, no?
Sì, ho fatto 3 anni nel settore giovanile del Palermo, under 15, 16 e 17. E poi successivamente il Palermo poi fallì, il primo fallimento, e quindi poi mi spostai a Parma in Emilia Romagna a fare la primavera. È andata abbastanza bene, infatti poi a gennaio mi è arrivata la chiamata del Lecce che mi ha fatto un contratto, il primo contratto da professionista, e poi per vicissitudini del Covid comunque non sono andato subito, ma poi sono venuto, diciamo, qui nel Salento ad agosto 2020, sì. E poi ho fatto un paio di anni nel settore giovanile del Lecce e poi sono stato a Messina in prestito. Ho rotto il legamento crociato nel ginocchio e sono ritornato quindi alla base, e l'anno scorso poi ho fatto un'esperienza all'estero a Malta in Serie A maltese, dove comunque è andata abbastanza bene, mi sono ripreso dall'infortunio e adesso per la prima volta mi affaccio nel girone H.
E infatti quest'anno hai totalizzato, ho visto, 15 presenze, 8 da titolare. In due occasioni hai giocato tutti i 90 minuti con il Francavilla in Sinni e nella trasferta in Nocerina, che probabilmente è stata
la tua ultima partita. Dopo la Nocerina ho fatto in casa col Costa Amalfi, quella l'ho fatta, e poi mi sono fatto male in allenamento. Sì, che tra l'altro quella della Nocerina era venivo da un infortunio alla coscia, capito? È stato un rientro, quindi ho fatto 2 partite e poi di nuovo alla spalla.
Chissà che non è un mancato killer del Manfredoni, no, perché all'andata ci fece un
infatti
bel gol.
Per completare il quadro della sua stagione, ricordiamo un gol
proprio con il Manfredoni,
a Manfredoni,
tra l'altro molto molto bello.
A proposito di Manfredonia, c'è da dire che Mister 5 sta diventando la bestia nera del Nardò, no? L'anno scorso il pareggio a Matino che interruppe una serie di vittorie consecutive, poi la sconfitta nella gara di ritorno a Manfredonia, che probabilmente il Nardò era già fuori dalla lotta per la promozione, ma quello fu poi il colpo definitivo, e quest'anno insomma è venuto a prendersi di nuovo i 3 punti. Torniamo ad Alessio, diciamo un fisico, no? 1,83 m d'altezza, quindi uno penserebbe fisico da centravanti, però in effetti tu non sei un centravanti.
Non sono un centravanti, diciamo che quest'anno per vari motivi mi sono dovuto, tra virgolette, adattare, però comunque mi piace farlo. Io nasco come esterno d'attacco, mi piace farlo anche perché comunque vedendo, diciamo, i miei compagni di squadra, compagni come Simone, Danna, Gatto, Piccioni adesso, comunque sono stati e sono dei grandissimi attaccanti, cerco di prendere da loro, anche se comunque, come dici anche tu, non è il mio ruolo. E comunque un pochettino mi pesa questa cosa, perché ovviamente giocare spalla alla porta, anche se comunque il nostro è più un 1-1 più che un 2 davanti, sì. Però ecco, faccio un po' di fatica.
Sì, diciamo il tuo ruolo naturale sarebbe quello di esterno,
esatto,
offensivo.
Esatto, esterno d'attacco, un 4-3-3, 3-4-3. Ho sempre giocato con questi moduli, largo a sinistra o largo a destra, indifferente.
Mentre quest'anno naturalmente nel 3-5-2 sei stato costretto a giocare, sì, da seconda punta, qualche volta forse
anche da prima,
da prima
un paio di partite, sì, anche da prima.
Ecco, dopo averti un po' presentato ai nostri radioascoltatori, torniamo anche con te sulla partita di domenica scorsa. Che impressione hai ricavato dalla tribuna?
Guarda, le impressioni sono un po' quelle che avete detto voi, cioè che comunque non è stata una bellissima partita, su questo non ci piove, l'abbiamo visto tutti, potevamo fare molto meglio. Secondo me c'era, come ha detto anche Fernando, quella foga, quella fretta comunque di provare a fare gioco, ma come ha detto anche il mister, dovevamo provarci con più calma, come abbiamo fatto anche in moltissime altre partite, che poi ci siamo riusciti a portarle a casa e esprimere anche un bel gioco. Purtroppo quando poi esattamente abbiamo provato nel forcing finale, loro ci hanno punito, ecco. Proprio pensavo durante la partita, pensavo proprio questo, che comunque vai a vedere che alla lunga poi va a succedere che segnano loro, e così è successo. Mi sembrava proprio quella partita sporca lì, capito, che provi a vincerla a tutti i costi e poi succede quel che è successo, purtroppo.
E infatti,
così adesso ci dobbiamo subito riprendere, sono nella trasferta di Gravina, ma io sono positivo comunque, perché comunque il gruppo è sano e secondo me molto forte. Secondo me potevamo far di più, però anche come dite voi, questi tanti infortuni, la rosa corta, questo fa molto all'interno di una squadra e purtroppo è così.
Infatti mister De Sanzo ha anche sottolineato, no, domenica scorsa nel dopo partita, la questione anche fisica di un momento in cui la squadra sta soffrendo, ci sono dei giocatori che non sono al meglio della forma e quindi inevitabilmente ciò si ripercuote poi sulla prestazione.
Ricordiamo Porrenti che in questa situazione, ricordiamo tutti gli infortunati.
Sì, Danna che rientra, Piccioni che naturalmente è ancora in una fase di rodaggio dopo un lungo stop, e quindi sono tante situazioni che si
sono... Rifletto in maniera ironica con me stesso, penso che se facciamo un viaggio a Lourdes ci cacciano per sovraffollamento.
Sono d'accordo.
Infatti, d'accordo. Saltano tutti.
Sì, tutte le accoglienze, siete troppi, tornate indietro.
Allora, ascoltiamo cosa ha da dirci questa sera Francesco, che come al solito si aggiunge, è una sorta di opinionista aggiunto da casa. Sarebbe bello magari averlo qualche volta anche in collegamento telefonico, perché ha tante idee, tanti suggerimenti.
A proposito di collegamento telefonico, diciamo che fra poco chiamiamo un grande ex, no?
Sì, un ex. Ecco, annuncia Fernando.
Sì, stasera avremo il piacere di risentire, per chi l'ha già visto al campo qualche tempo fa, il grande Mario Putaggio, che tra l'altro è un corregionale del nostro Alessio.
Allora, Francesco, circa la gara di domenica scorsa, fa le sue riflessioni, dice: ho sentito tante critiche in questi giorni dopo la sconfitta con il Manfredonia, a dire il vero immeritate, credo che non sia giusto, bisogna essere tutti più equilibrati. La squadra sta vivendo un momento particolare, il reparto d'attacco ma anche il centrocampo sono i due reparti che stanno soffrendo tanto per gli infortuni di Danna, che è appena rientrato e ancora in debito di condizione, l'infortunio di Piazza ancora ai box, Piccioni che rientra un lungo infortunio, Adae e Corrente che abbiamo già detto, insomma anche loro hanno i loro problemi. Il mister prosegue, sta facendo miracoli, quindi dobbiamo essere più tranquilli e non essere volubili, e facendo voli pindarici quando si vince o buttarsi giù quando si perde. Siamo lì, conclude riferendosi ad una classifica che tutto sommato ancora da un punto di vista numerico non preclude la possibilità di inseguire l'obiettivo playoff. Non è successo niente, dobbiamo insistere ed essere uniti. Questa la prima riflessione di Francesco.
Io come direbbe Loretta Goggi, chapeau a Francesco, no? Perché effettivamente fa, diciamo, un'analisi oggettiva ma molto, molto reale e intelligente, anche oltre che ben scritta. Quindi complimenti veramente Francesco, e grazie di seguirci. E io mi auguro che le tue parole possano attecchire anche come opinione verso chi ci ascolta, perché voglio dire, il pessimismo genera pessimismo, questo c'è poco da fare. Bisogna, io credo che, come dice Francesco, bisogna pensare positivo, perché la nostra è una squadra abbastanza forte nonostante tutte le vicissitudini. Certo, la quota salvezza adesso si è alzata di 3 punti, perché tutte le squadre che stavano giù hanno vinto, a parte il Costa d'Amalfi. Quindi dobbiamo, è vero che dobbiamo guardare verso l'alto, ma dobbiamo anche volgere uno sguardo indietro, no? Perché poi quel gradino che si chiama salvezza lo dobbiamo raggiungere tranquillamente. Ora non è molto distante, a 8 partite dalla fine è impensabile che possa accadere il patatrac, quindi pensiamo positivo, perché è giusto che sia così. Io ripeto, sono contento che ci sia questo tipo di attenzione e di equilibrio nei confronti della squadra da parte dei tifosi, e che non siano poi solo pessimisti o gufi o cornacchie che aleggiano sul Nardo Calcio, perché poi veramente se ne leggono di tutti i colori, e faccio bene a non essere sui social, questo lo dico con molta certezza.
Anch'io non frequento la piazza virtuale, insomma, quindi.
Io preferisco stringere la mano di persona agli amici e discutere vis-à-vis, piuttosto che nascondermi dietro una tastiera e dietro un nickname per dire cose che magari di viso non si direbbero.
Sì, a proposito di infortuni, Walter ci ricorda un altro nome che non abbiamo menzionato.
Mengoli.
È quello di Mengoli, insomma.
Mengoli fa parte della schiera dei Giraci, insomma.
Insomma, non ci sono speranze di rivederlo per questo campionato.
Purtroppo ha problemi alla schiena, un ragazzo sfortunato anche lui. Non so cosa gli sia capitato esattamente, però non è quel ragazzo delle 100 e passa partite che abbiamo premiato qualche tempo fa. L'abbiamo visto a Francavilla per quasi 3/4 di gara, dove ha fatto bene onestamente, pur inserendosi, diciamo, di punto in bianco nel campionato, però poi ha dei problemi che non gli permettono di essere del gruppo,
il suo contributo, insomma. Sì, quindi infatti non,
che già
non lo abbiamo,
fa parte della schiera dei centrocampisti.
Infatti, quando mi riferivo al fatto che purtroppo adesso non c'è più nessuna alternativa nel ruolo di play, che naturalmente ricade sulle spalle di Davì, no? Questa incombenza ora di giocare davanti alla difesa. Peraltro abbiamo visto che è un giocatore con caratteristiche completamente diverse rispetto ad Addae, quindi la squadra deve un po'
inventarsi qualcosa,
diciamo, deve
vivere sulla giocata, ecco. Dobbiamo chiedere al nostro capitano di inventarsi qualcosina, magari arretrando, perché avendo delle qualità ottime, Simone, io me lo sto buttando lì, no? Magari lo immagino anche come un calciatore che possa dettare il passaggio finale, come ha fatto domenica scorsa, perché domenica nella rarissima occasione lui ha illuminato un attimo la partita con il passaggio a De Crescenzo.
Sì,
purtroppo il ragazzo è stato precipitoso, pur avendo il tempo di ragionare e magari di piazzarla. Però
il discorso è che naturalmente quando hai un centrocampista con caratteristiche diverse, poi ti devi adattare, devi cercare di giocare in maniera diversa. Naturalmente non si potrà continuare a giocare come quando c'era in campo Addae. Un po' Davì ricorda un po' le caratteristiche di Verdoliak, un po' alla lontana,
nel senso
è comunque non di uno che fa il lancio, no? Che taglia il campo con il lancio. Quindi è più un giocatore da fraseggio,
è un calciatore che ha nelle corde, diciamo, quella di essere sia difensore sia marcatore, che è un regista difensivo, chiamiamolo così, però non ha quella
non è il regista classico,
sì,
no?
quella
centrocampista di rottura,
quella predisposizione
alla visione del gioco, tipo Guadalupi, no? Che avevamo l'anno scorso, naturalmente è un calciatore con caratteristiche diverse, quindi poi tocca al mister organizzare la squadra in maniera tale da sfruttare al meglio le sue caratteristiche e ovviare in altro modo alla costruzione della manovra. A proposito di Francesco, continua con le sue analisi, sempre a proposito della gara di domenica scorsa, afferma, credo che necessiti, non faccio nomi per rispetto dei ragazzi, che si giochi più per la squadra, meno per lo spettacolo, più sostanza, meno accademia, bisogna giocare con meno individualismo e più di squadra in mezzo al campo, abbiamo qualità ma deve essere messa al servizio della squadra, questi sono particolari importanti. Poi Francesco fa in bocca al lupo ad Alessio per una pronta guarigione, e concorda con te Fernando per quanto riguarda i ragazzi della Juniores.
Magari può essere un'occasione, certamente, forse in questo giudizio mi sbilancio, si riferisce a Milli, credo di aver interpretato il senso di questa dichiarazione, perché Milli effettivamente si incaponisce nel dribbling, a saltare il primo, il secondo, il terzo, e poi magari perde il pallone, si innervosisce pure, in questo senso credo che faccia riferimento a quello, però per il resto non vedo individualismi eccessivi da parte degli altri.
Sì, e poi a proposito del discorso che facevamo poc'anzi, chiede se non possa essere proprio Milli o Lucas a poter svolgere il ruolo.
Saranno
di play
senz'altro loro. Allora, se guardiamo la partita di Nocera, quando rimanemmo in 10, Lucas si spostò al centrocampo, non vorrei dire, ma i nocerini si stropicciarono gli occhi di fronte a questo ragazzino di 20 anni che improvvisamente fu gettato nella mischia al centrocampo in una banda di ventenni in inferiorità numerica. Alzò una diga sia come fisico che come potenziale diciamo costruttore di gioco. Così, ecco, quindi sarà under, ma ha tutte le qualità per poterlo fare, però in questo momento mister De Sanso è chiamato agli straordinari sicuramente.
Sì, nel frattempo il nostro regista, che lo ricordiamo è Gianfranco Esposito, ci ha messi in collegamento con l'ospite della serata, che come dicevamo abbiamo già in collegamento telefonico, una vecchia gloria del calcio neretino. Ci riferiamo ad uno dei campionati che più, no, è rimasto nei dolci ricordi della tifoseria neretina, stagione 83-84, uno dei quattro secondi posti conquistati dal Nardò nella sua storia in Serie D.
Io lo definisco quella squadra il Dream Team. Chi può costruire una squadra non può non attingere quasi a piene mani da quell'11. Buonasera Mario.
Buonasera Fernando, buonasera a tutti. Buonasera. Quale onore, quale piacere.
L'onore è sempre nostro, lo sai. Poi il fatto che ti abbiamo chiamato è perché sei sempre attuale nonostante siano passati 42 anni.
Grazie.
Da 42 anni, adesso non avevo fatto i conti, ma in effetti sono
un po'
tantissimi.
Di più, Fernando, sennò
attenzione. Sono passati
42 anni. Mi alleno e vengo a giocare anche a 42 anni.
No, sono
un
passati
po di più,
42.
Un po' di più.
No, attenzione, sono passati 42 anni da quando tu hai fatto la stagione 83-84.
Mamma mia, io sono stato a Nardò 2 anni fa, credo.
Sì, ci siamo visti nella finale col Barletta.
Sì. Abbiamo giocato in casa con la Cavese, abbiamo pareggiato 0-0, Fernando, con la Cavese.
Ah, con la Cavese era, sì. Sì.
Mi avete premiato, certo, mi avete fatto una presentazione unica, bellissima, un ricordo indelebile, il mio dopo 40 anni, infatti sono passati 2 anni, adesso sono 42, Fernando. 42.
Però sei sempre diciamo un diversamente giovane.
Ma io sono sempre lì dentro al campo perché vi seguo da lontano e non c'è domenica che non seguo sempre insomma questo campionato, tutti i campionati che avete fatto, questi spareggi, ultimi spareggi dove siete stati grandi. Peccato in questi ultimi anni non essere arrivati alla Serie C, che merita il pubblico, l'ambiente, la città, tutti voi, perché siete unici, tu lo sai, unici. Senti, e basta.
Mario, noi abbiamo parlato tante volte, no? Anche diciamo in privato, però voglio dire, tu hai percorso una carriera da calciatore, quindi hai abbracciato tante realtà. Perché però l'affetto per Nardò è superiore?
Mi senti, Fernando?
Sì, ho detto, tu hai fatto tante stagioni da calciatore in varie, diciamo, realtà calcistiche, no? Però poi hai conservato un affetto superiore per Nardò. Ma per quale motivo?
Assolutamente sì, ho giocato mai voglia tanti anni, ho fatto la Serie C, sono stato a Palermo quando il Palermo era stato tagliato nell'86. Noi abbiamo vinto il campionato con la Palermo Olimpia, quindi ho vissuto anche in piazze di un certo spessore, di un certo livello, e quindi aver giocato a Palermo, parliamo di Palermo, certo. Aver giocato alla favorita, aver debuttato, far gol. Nardò, perché Nardò? Nardò giovanissimo mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere come uomo, come persona. Il primo anno difficilissimo, però io non mollavo mai, ci tenevo, sono stato premiato a rimanere il secondo anno, e poi lì il secondo anno è stato qualcosa di bello, insomma si giocava una squadra fortissima, un allenatore preparatissimo, quello era un anno da si doveva andare in Serie C, c'è poco da fare, eravamo la squadra più forte di tutte, non c'era Crotone, non c'era Vibo, non c'era nulla. C'è stato le vicissitudini della società che conosciamo tutti, e che l'amico grande uomo tornese, buonanima, era lui che poi ci ha fatto venire il campionato, Fernando, se ti ricordi.
Sì, conosco sti particolari.
E solo quell'inghippo poteva far sì di non vincere il campionato, perché noi, anche se a Crotone ci hanno fatto perdere su un calcio di rigore inesistente, era una squadra ovviamente sicuramente portata molto dalla Lega, perché c'era la società dietro con i soldini, noi eravamo un po' zingari poi alla fine, no?
Sì,
però squadre forti come quella, insomma, anche io nella Palermo Olimpia avevo avuto tantissimi giocatori e compagni di livello importante.
Senti,
però Nardò rimane nel mio cuore, anche perché tu ben sai che c'ho una famiglia, c'ho degli amici, c'ho mio compare Angelo che è mio fratello maggiore, mia figlia è stata battezzata da un eretino che è Angelo Pasqua, quindi ho un affetto.
Sì, che tra l'altro salutiamo
importante.
Angelo, anche noi ci uniamo al tuo saluto per Angelo. Ti volevo chiedere questo, no? Vabbè, adesso poi parleremo anche del campionato attuale, però sì. Quella stagione, no? Tu ti sei ritrovato da una squadra che si era salvata l'ultima giornata a Trani,
esatto.
Catapultato in una squadra fra virgolette di mostri, no? Con un blocco che veniva da Squinzano,
tutta la Serie C di Squinzano a Nardò è arrivata,
ecco, e tu hai dimostrato il tuo valore, hai messo in un gruppo di spessore, tra l'altro e le cronache dei giornali lo testimoniano, perché conserviamo tutto, grazie a Dio, facesti dei gol memorabili. Cioè, io vorrei, per chi si è perso questo passaggio, che tu spiegassi come fa un calciatore che riceve la palla con le mani dal portiere a saltare tutti gli avversari e a depositarla nella rete avversaria. Com'è possibile?
Ma io tengo a precisare che quando si gioca bene è perché c'è dietro tutto e di più. Come dici bene tu, ho vissuto tanti anni in giro, però quell'ambiente, l'allenatore stesso che mi ha fatto crescere tantissimo, Gigi Boccolini, preparatissimo. Guarda, io giocavo tutte le domeniche con un'adrenalina e una voglia pazzesca, quindi quando il portiere mi ha dato la palla, Marra, io il mio pensiero era semplicemente di puntare decisamente verso la porta, perché avevo tecnica, velocità, stavo bene, stava attraversando un periodo importante e quindi per me non sottovalutavo nemmeno un secondo della partita, ero sempre concentrato, avevo voglia, mi preparavo bene, ero allenato bene. Quindi Fernando è tutto ciò si racchiude sempre nella prestazione. Quindi quando io vedo una partita oggi vedo apatia, vedo negligenza, vedo perché uno ha fatto una partita buona, poi si sente contento di quella partita. Io già da martedì mi preparavo sempre perché ci tenevo, volevo fare bene, tutti quanti volevamo vincere questo campionato, Gigi Boccolini. E poi ripeto, purtroppo ahimè è andata come è andata, però c'era tanta voglia di fare bene. Poi avevo a fianco giocatori importanti, Loddo,
Franco Leo, Fornari, Alimenti,
poi Fornari, Alimenti,
Puzzolio,
messo al campo. Noi eravamo prestissimo con Loddi, c'era qualità, capisci? Il grande capitano Leo era unico, col suo piedino si metteva la palla dove voleva. Di cosa parliamo?
Non dimentichiamo Rampino
con la C maiuscola.
C'erano anche giovani interessantissimi come Favonio, no? Veneziale,
come no? Questi erano veramente forti, facevano la riserva. Favonio e Veneziale erano fortissimi, come no? Veneziale doveva inizialmente giocare quasi a posto mio, no? Solo che io ho fatto ricredere a Gigi Boccolini fin dalla preparazione, no? Perché è così, diciamo che è così. E poi niente.
Ascolta Mario.
Guarda, siete Nardò, dico io e lo dico col cuore, i giocatori che vengono lì a giocare dovrebbero essere non felici, hanno un pubblico unico, un tifo eccezionale, l'adrenalina che mettete voi non ce n'è per nessuno. Quindi a volte mi chiedo, si può sbagliare un gol, un passaggio, ma la prestazione, la voglia di fare, sudare la maglia, cioè pensare tutta la settimana alla partita è importantissimo. Quindi voi quest'anno siete partiti un po' così e poi insomma un po' questo cambio di allenatore, questi risultati.
No, non abbiamo Mario, non abbiamo cambiato allenatore.
È partito lui, allora no, ricordo male io, scusami, ricordavo male io, Fernando, scusami.
Abbiamo cambiato.
No, perché forse la piazza all'inizio non era contenta, sì, perché se n'era andato Ragno, tutte queste cose qua. Sì. E quindi sicuramente, come mi hai detto tu, anche oggi è una squadra forte che può fare bene. Poi ripeto, gli infortuni, le vicissitudini, un allenatore quando non c'è una squadra sempre a completo, io l'ho fatto anche per un po' di anni, l'allenatore ahimè è complicato. E poi ripeto, scendere tutte le domeniche a Nardò, dove il pubblico vuole solo vincere, non c'è A, B e C, certo. Vuole solo vincere e io lo so. Il pubblico non sa guardare né all'infortunio né a come si è allenato, se quello c'è la febbre, se quello c'è il raffreddore. Vuole vedere una squadra che scende in campo e vincere, cercare di vincere. E sì. Così Fernando.
Sì, hai ragione. Certamente il tifoso ha solo quest'idea. Guarda Mario, però ti trasmetto una curiosità. Noi in questa squadra, e lo abbiamo avuto anche come ospite, abbiamo un calciatore che un po' ti assomiglia, che tra l'altro è anche un tuo corregionale, parliamo di Correnti. Correnti è un centrocampista come mezzala del Nardò, all'occorrenza anche mediano, che è uno che ha fatto già tanti gol quest'anno, è una rivelazione. Bravo. Come ragazzo, che con Michele, no, parlavamo, Michele è l'altro conduttore della trasmissione di oggi. Lo abbiamo, perché abbiamo avuto la fortuna sia io che Michele di vedere quell'83-84, quindi ricordiamo tutto. Questo ragazzo ha qualcosa di Mario Putaggio, ecco.
Quindi bellissimo, mi fai felice.
Sì, perché non so se lui è di Misilmeri.
Misilmeri, Palermo, sì, hai capito?
Sì. Anche l'ospite nostro stasera è siciliano, anzi è molto vicino a te, è di Porto Empedocle.
Porto Empedocle, siamo vicinissimo.
Ciao, ti saluto comunque.
Sì, sì, sì.
Ti stavo ammirando, perché comunque hai detto davvero cose importanti, quindi non ho colto neanche la cosa per salutarti, perché comunque ero impegnato ad ascoltarti.
Sì, naturalmente si tratta di Alessio Piazza, attaccante del Nardò, giovane, classe 2002, che ha avuto insomma anche esperienze in settori giovanili importanti come il Palermo, il Parma, il Lecce. Intanto ci scrivono tanti radioascoltatori che naturalmente ricordano. C'è Giampiero che saluta Mario Putaggio, dice: ricordi indelebili di quel campionato 83-84, io ero un giovane tifoso, è chiaro che dice eravamo tutti abbastanza giovani all'epoca, no? Perché naturalmente sono passati tanti anni. Poi c'è Walter che lui ricorda in particolare la gara di Gioia Tauro, che Nardò vinse per 4-1 con la Gioiese, e Walter ricorda che era lì a Gioia Tauro a vedere quella partita.
Ah, sì?
Sì, sì.
Doppietta di Lodi, doppietta di Putaggio,
e infatti e quindi naturalmente ti saluta anche lui.
Ma ascolta Mario, fu proprio in quella partita che tu facesti quel gol particolare, no? Dove tu seminasti tutti gli avversari.
Ma sì, lì proprio, che ti devo dire, se fai un gol adesso in TV te lo faranno vedere chissà quante volte e chissà cosa diranno, insomma, e mi è venuto tutto naturale, credimi, proprio giocavo con una naturalezza incredibile, la velocità, la reattività, la voglia di andare a far gol, capisci? Queste cose ti aiutano.
La cosa bella, scusate di interrompo.
Che mi stai ascoltando lo sa, è un attaccante, la voglia di fare a volte ti aiuta a far gol. Se tu aspetti la manna dal cielo non segnerai mai, bisogna dare sempre quel qualcosa in più e crederci, soprattutto crederci perché poi durante la partita essere attento. Io quando facevo l'allenatore le motivazioni, la voglia di stare attento, se tu stai a pensare ad altro non giocherai mai bene, insomma, per quando puoi essere bravo, dico bene Fernando,
assolutamente allora il fatto che tu sia cresciuto nei campi, no, e che poi abbia avuto questa voglia, diciamo, proprio personale, oltre che a una passione. Secondo me le parole che stai dicendo adesso devono essere un Vangelo per i giovani che ascoltano. Perché purtroppo io ho un cruccio, no? Avendo anche quel ruolo di segretario, io quando vedo che la squadra ci arriva un under per firmare il contratto ed entra prima il procuratore e poi il ragazzino, mi si torcono l'intestino, praticamente mi si va sotto sopra, ma non perché non accetto le regole, ma perché non accetto, non vedo quella passione, quell'attaccamento o quella fortuna che hanno questi ragazzini quando gli si propone un qualcosa che altri magari neanche se lo sognano, cioè quella necessità di aggrapparsi a un sogno con tutte le forze, no? A volte viene vanificato dalla presenza, fra virgolette, passami il termine, commerciale. Cioè adesso c'è il tatuaggio, adesso c'è il procuratore, adesso c'è prima il contratto. Cioè io queste cose per un ragazzino che deve prima dimostrare non faccio fatica ad accettarle.
Fernando, dici delle cose, mi fai tornare indietro quando io a 19 anni ero in Serie C con Massalacaccio, c'era un rispetto verso i grandi. Noi prima di entrare dentro lo spogliatoio dei grandi quasi quasi dovevamo bussare, cioè si giocava. Io allora ho fatto 10 partite perché me lo sono meritato, non perché c'era la regola dei giovani non giovani. Il calcio è cambiato e anche la passione è cambiata, capisci? Ma non perché non sono bravi, perché tutte queste cose distolgono, come dire, quella voglia, quella passione, come dici bene tu, di fare bene. Oggi un giocatore bravo potrebbe dare 100, ma dà sempre 60-70, perché è preso sempre da tante altre cose, farsi vedere, tatuaggio, quello, quell'altro, bossa, bossette. Il calcio è calcio, quando si scende in un rettangolo di gioco devi sudare, se vuoi essere acclamato, se vuoi che il pubblico non ti fischia, poi dice quello viene fischiato, viene criticato, ma dico parlo in genere, a livello generale, sì. Giusto?
No, certo.
E un po' si ricercano queste critiche, e quindi ahimè anche a certi livelli è così. Purtroppo qualità e passione è pure complicato trovarle, anche le società, i procuratori fanno il loro lavoro, cercano di far piazzare questi giovani per poi portarli avanti e guadagnare loro, perché il procuratore è un mestiere, non è che sono dei scienziati, i procuratori non sono scienziati, è un mestiere come un altro mestiere qualsiasi, quindi cercano di portare avanti delle persone, dei ragazzi solo per un interesse proprio.
Sì, sì, dici benissimo, io praticamente io ho rispetto dei mestieri e dei ruoli, assolutamente, non concepisco personalmente il modo di vivere il calcio di oggi da parte dei ragazzi, cioè i ragazzi dovrebbero essere più attenti alla realtà, magari alla fortuna che si presenta, all'occasione della vita che potrebbe presentarsi, piuttosto che essere distratti o pensare ad altro o a vivere il momento. Secondo me bisogna lavorare sempre in prospettiva con tanto impegno ed essere più radicati alla realtà piuttosto che pensare alle cose futili che il quotidiano ci mette di fronte.
È così.
Sì, non poteva. Spesso c'è un altro nostro affezionato radioascoltatore che nel corso di questi anni spesso ha fatto riferimento a quella famosa stagione di cui stiamo parlando e di cui fu protagonista Mario Putaggio. Si tratta di Fabio che ci ha scritto, coglie l'occasione per scrivere, per salutare Mario. Dice: quella squadra mi ha fatto innamorare del Nardò Calcio, anche se l'epilogo fu amaro, e fa questo paragone tra l'epilogo di quel campionato poi vinto dal Crotone con la sconfitta storica del Milan a Verona all'ultima giornata che costò uno scudetto, no, al Milan, da lì poi si parla della fatal Verona per il Milan. Anche quella insomma fu una grossa delusione, come hai già detto, diciamo, no, Mario, nel corso di questa intervista.
Integro la domanda, Mario, perché secondo me quella, la storia del Nardò Calcio in quella stagione era già segnata, e tu lo hai detto fra le righe nelle tue risposte di questa sera, no? Quando ci pensò Tornese a far completare un campionato che, diciamo, la dirigenza aveva già mollato da tempo. Quindi mentre il Milan è stato un episodio racchiuso in una partita, quella del Nardò era già una, come posso dire, una parabola discendente da qualche partita, perché poi noi, se non sbaglio, perdemmo a Cassano, vabbè, oltre a Vibo, vabbè, adesso non ricordo esattamente,
sì,
tutte le...
E comunque alla fine il Crotone sopravanzò il Nardò soltanto di 2 punti. Questo significa che comunque la squadra, nonostante tutti questi problemi, no, rimase in corsa praticamente fino all'ultima giornata,
fino alla fine.
E questo torna a merito di quella squadra che, nonostante questi problemi di cui abbiamo parlato, riuscì comunque a rimanere in corsa sino alla fine. Non so, Fernando, se hai ancora qualcosa da chiedere.
Sì, no, faccio solo un'ultima domanda a Mario. Dico, oggi, Mario, se oggi nascesse un Puzzovio e un Franco Leo, in che categoria giocherebbe? Dico Mario Putaggio per rispetto.
No, sono stati dei giocatori importantissimi, giocatori che oggi con il calcio di oggi potrebbero giocare benissimo. Guarda, non lo dico solo per dirlo, perché vedo tantissime partite di Serie A e il livello è molto molto scarso, non c'è tanta gente che, al di là di tutto, caro Fernando, non ha la personalità che avevamo noi. Qui non si fa altro, io potrei giocare perché, passando sempre la palla indietro e non cercando mai di fare un 1-2, di puntare l'avversario, sono pochissimi giocatori che hanno personalità e portano la palla avanti. Ormai non si fa altro che girare la palla e fare il compitino, come dico io. I giocatori importanti, come quelli importanti che sono stati Del Piero, Baggio, Totti, ma dove sono più? Non ce ne sono più. E quindi si gioca, ahimè, se io finché ho fatto l'allenatore, pure io cercavo di fare un gioco di squadra, capisci? Perché l'individualità non c'è, però sono sempre convinto che la personalità di un giocatore ci deve essere, al di là dell'anno 80-86 o gli anni che stiamo vivendo adesso. Quindi auguro sicuramente a Nardò che possa trovare sempre i migliori giocatori che danno anima, cuore e tutto quello che merita, ripeto, e non perché lo dico, perché ce l'ho nel cuore questo pubblico a cui voglio bene, un mondo a cui mi ha dato tanto, mi hanno acclamato tanto come mi avete acclamato tutti voi, e il fatto che stasera mi avete chiamato mi inorgoglisce sempre tantissimo di far parte di questa famiglia, caro Fernando.
Grazie, sono belle parole, Mario. Noi finché il Signore ci darà la vita ci saremo sempre. Il Mario Putaggio esisterà sempre, ma poi restano i libri di storia, attenzione, e quest'anno il centenario lo festeggiamo, quindi
anche perché ho voglia di ritornare a breve di nuovo a Nardò, a ritrovare il mio compare, a salutare tutti voi, quindi se non quest'anno vediamo all'inizio del prossimo anno, insomma, ci tengo a ritornare a Nardò, sono stato troppi anni lontano, adesso spero di ritornare presto. Voglio fare un in bocca al lupo a questi ragazzi a Piazza e a Corrente, perché se mi stanno ascoltando non lo so,
la trasmissione comunque va sul podcast, quindi la possono ascoltare con calma anche dopo.
Voglio e sono sicuro che saranno orgogliosi di vestire questa maglia, sicuramente daranno un contributo importante come l'avranno dato, e caro Fernando, il Nardò ha il dovere sempre di fare il meglio del meglio del meglio, quindi pensare in maniera positiva e guardando solo avanti e non indietro, perché come dici bene tu, è vero che ci sono state delle vicissitudini, però sono convinto che fin da domenica ci sarà una reazione importante da parte dell'allenatore di questa squadra.
Grazie infinite, Mario.
Bene, ti ringraziamo ancora per la disponibilità, in bocca al lupo.
Quando volete, Fernando, sono felice.
Ti ringrazio anch'io, Mario, è stato un piacere davvero ascoltarti.
Grazie, amico mio, in bocca al lupo, mi raccomando, un abbraccio, sì. Avremo modo di conoscerci.
Come no, mi farebbe tanto piacere.
D'accordo, grazie ancora,
ciao,
e Mario. Buonasera.
Ciao, grazie. Ciao.
Allora, ormai siamo al limite massimo del tempo a nostra disposizione, perché ricordiamo subito dopo ci sarà Note di Ricordi con Lorenzo Longo e Giuseppe Tarantino. Un minuto per parlare della prossima partita, abbiamo detto trasferta ora a Gravina che peraltro con la sconfitta di domenica scorsa ha visto ridursi a soli 2 punti il vantaggio dalla zona playout. C'è da dire che questo sprint imprevisto della Francavilla in Sinni ha fatto sì che un po' tutte le squadre che poi dovremo affrontare d'ora in avanti in casa, no? Anche l'Ischia, la Cerrana, la Palmese, ancora è presto per dirlo, però sono tutte squadre che adesso non sono più tanto al sicuro per quanto riguarda il discorso permanenza, e quindi squadre che inevitabilmente, a partire già da domenica prossima, come Gravina, scenderanno in campo cercando di impegnarsi al massimo per ottenere i 3 punti. Alessio, cosa pensi, anche perché il Gravina lo hai visto nella gara d'andata, perse in maniera larga, però per un certo periodo diede fastidio a Nardò, quindi...
Sì, come hai detto tu, intanto tutte le squadre adesso sono chiamate, diciamo, come dire, si stanno scottando adesso, perché comunque adesso la classifica è molto corta, dai playoff ai playout, e quindi tutte le squadre ovviamente vorranno vincere per salvarsi quanto prima possibile. Per quanto riguarda il Gravina, l'andata è stata una partita, secondo me, loro sono intanto un'ottima squadra. Il primo tempo è stato abbastanza complicato per noi, poi l'episodio, se non ricordo male, lui, un doppio infortunio loro, proprio gli mise fuori asse proprio la difesa, quindi noi poi abbiamo sfruttato 2-3 episodi e poi sì, finita poi, diciamo 5-1
ci fu quel calcio di punizione di Danna, sì, che esplose, esatto, il risultato,
esatto, esattamente. E io comunque, come ho detto prima, spero che ci sia comunque una ripresa da parte nostra, e lo credo, a parte che sperarlo, e anche perché, ripeto, siamo un'ottima squadra, il gruppo è sano, i ragazzi, comunque c'è competizione, anche se siamo pochi comunque c'è competizione, comunque stiamo bene tra di noi, e spero appunto che riusciremo a rifarci, ecco.
Sì, peraltro siamo tornati ad 8 punti dalla zona playout, che è lo stesso punteggio che avevamo alla vigilia della trasferta di Francavilla in Simi, no? Perché andammo a Francavilla con 8 punti di vantaggio sulla squadra lucana, con il timore che se le cose non fossero andate bene, il margine dalla zona calda si sarebbe ristretto pericolosamente. Quindi auguriamoci che possa ripetersi quello che accadde invece in quella occasione, quando Enardo riuscì poi a vincere. A quella vittoria fece seguito poi quella col Costa d'Amalfi, e poi invece ci sono state adesso queste ultime 2 sconfitte.
Chiaramente le sconfitte fanno male, le vittorie fanno opinione. Come hai detto tu prima, fosse finita in pareggio sarebbe stata una lettura diversa della partita, pur se il gol è maturato nel finale. 2 sconfitte di misura fanno ancora più rabbia, no? Magari fossero state più rotonde ti rassegnavi, no? Invece l'1-0 è un risultato molto fastidioso, almeno personalmente io faccio fatica ad accettarlo, l'1-0. Però io in questo momento vedo un campionato con delle squadre che stanno arrancando dal punto di vista fisico, e ci metto l'Andria, perché contro di noi l'Andria a me non mi è piaciuta tantissimo, e con degli uomini faro tipo il tedesco, che adesso non mi ricordo come si chiama,
Kragl.
Sì, bravo, che mi impressionò in negativo, se non per quel cross che ha fatto sull'episodio incriminato che poi ha generato il rigore. E domenica per esempio l'Andria ha perso male ad Ugento, no? Dove hanno criticato anche la prestazione dal punto di vista fisico. Ora, secondo me, questo è un campionato dove le pressioni esterne, delle aspettative dei tifosi, della città, di una piazza, incidono anche mentalmente sui calciatori. E quindi, siccome è il cervello che poi guida la gamba, no? Un po' di stanchezza o di logorio mentale e fisico viene generato. Quindi molte squadre stanno attraversando questa situazione. Lo ha attraversato il Francavilla, secondo me lo sta vivendo l'Andria,
anche il Martina,
in questo momento sta respirando dopo.
La Nocerina, non dimentichiamoci, a 10 minuti alla fine soltanto ha sbloccato il risultato, sì, con un calcio di rigore poi anche abbastanza, sì, contestato contro, sì, l'Ischia, no? Per dire che le difficoltà non sono solo del Nardò,
solo in caso Nardò. Magari Nardò ci mette l'indisponibilità di tanti uomini,
o magari queste squadre poi hanno tanti giocatori in grado di inventarsi la giocata risolutiva, no? E sì, quindi hanno più probabilità alla fine comunque di trovare il golletto prima del fischio finale.
Per cui voglio dire, un campionato che continua a essere bello, affascinante, equilibrato, con i suoi, con le sue emozioni, ma con i suoi problemi, però ci divertiamo sempre. Alla fine la spunta solo una, e noi comunque non potevamo avere velleità diverse in questo girone, stante chi lo sta guidando, insomma.
Sì, ci fermiamo qui perché abbiamo sforato.
Diciamo solo che giochiamo alle 15, anticipiamo questo.
Ah sì, la Gravina domenica prossima, calcio d'inizio, peraltro sarà una trasferta aperta, no, ai tifosi del Nardò. Il Gravina è tornato a giocare già contro la Nocerina nel suo stadio ristrutturato, e quindi non ci sono problemi sotto questo punto di vista. Ringraziamo Alessio Piazza, che è stato il nostro ospite, e gli auguriamo di rivederlo quanto prima in campo.
Grazie a voi, è stato un piacere davvero, saluto tutti quelli che si stanno ascoltando e che ci hanno ascoltato.
Con Fernando saremo qui come sempre martedì prossimo.
Va bene, d'accordo. Buonasera a tutti.
Centrale Sport. il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.